buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Eccoci di nuovo qui con la rassegna stampa dalle 8 alle 9.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, così com'è da tempo ormai, andiamo avanti da marzo e ovviamente stiamo riflettendo sulla prossima stagione per capire sempre se sia migliore l'orario mattutino e in tal caso anticiparlo per essere ascoltati dalle persone prima che vadano al lavoro, visto che in genere alle 8.30, 9 si è sul posto di lavoro solitamente, almeno per chi lavora fuori casa, e oppure fare la trasmissione il pomeriggio, cambiare un po' lo standard di questa rassegna stampa, essere presenti sempre quotidianamente, come giusto che sia, ma vedere magari se farla il pomeriggio in un orario differente, insomma, lo stiamo ancora valutando, ma credo che ormai lo sapremo a settembre, lo decideremo a settembre su come riniziare questa rassegna stampa. Intanto andiamo avanti con le notizie, anche questa mattina preferisco aprire la stampa piuttosto che il Corriere della Sera, anche perché il Corriere della Sera, a parte l'articolo della Gabbanelli, che si intitola così Coronavirus, ecco come perché la Lombardia è stata travolta, inchiesta della Gabbanelli che cerca di ricostruire la genesi del contagio in Lombardia. Il sottotitolo è, non vi preoccupate, non è semplicemente un articolo che cerca di addossare la colpa a Salvini o alla Lega, perché tanto il Corriere della Sera ormai abbiamo capito come ragiona e come la pensa, però questo articolo della Gabbanelli è un taglio un po' più scientifico, e appunto il sottotitolo è "Uno studio scientifico del Niguarda e San Matteo individua l'ingresso di 4 ceppi differenti a metà gennaio", quindi insomma ben prima di tutte le polemiche già sugli involtini primavera e sulle frontiere da aprire o da chiudere. Virus, il ceppo più cattivo a Bergamo, l'ipotesi di arrivo dalla Germania su gomma. Insomma, ecco, la Lombardia è stata esposta in quanto sicuramente paese, regione più aperta, diciamo, agli scambi anche commerciali, sia di merci sia di manager che fanno su e giù con la Cina, e quindi diciamo è stato uno dei primissimi focolai europei, anche se poi il virus sembra arrivare dalla Germania. Insomma, l'inchiesta che ripercorre lo studio scientifico appunto dei due ospedali fortunatamente non ha un taglio politico, quindi se volete andare sul Corriere la trovate e la potete anche leggere, visto che è aperta e non ha necessità di abbonamento. Poi sempre il Corriere, ed è uno dei motivi per cui non oggi passo alla stampa direttamente, qui di fianco c'è un video, la protesta dei neri americani contro il monumento ai confederati. Imbracciavano i fucili da combattimento e uniformi paramilitari, chiedevano la rimozione della statua in omaggio agli Stati Confederati d'America. Così, tranquilli, c'è un trafiletto qua, c'è un video, l'avete visto probabilmente sui vari social, di 200-300 afroamericani vestiti in modo paramilitare, quindi sostanzialmente quasi tutti in divisa, imbracciavano fucili da guerra e marciavano in mezzo alla strada, fra l'altro fermando gli automobilisti e minacciando gli automobilisti bianchi, così come se nulla fosse. E tutto questo per il Corriere è normale, è una protesta, capite? Cioè è una protesta, cioè com'è, che ne so, come i bambini che vanno a fare il sit-in fuori la provincia quando non accendono il riscaldamento a febbraio. Questa qui è la protesta degli afroamericani. Pensate se lo avessero fatto dei bianchi, no? Andare in giro in 300 persone in divisa armati con fucili da guerra, che cosa ne avrebbe detto il Corriere della Sera e gli altri giornali globalisti? Ma questo è, insomma, questo è, ormai abbiamo capito qual è il disegno, diciamo così, qual è la spinta da parte del globalismo e quindi dalle sue voci italiane, che sono Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, La Sette. Ci deve essere un giustificazionismo a prescindere e un fomentare gli animi su questa vicenda delle proteste degli Stati Uniti, che si vorrebbero riportare ovviamente pare pare qui in Italia, in Europa. Per fortuna, i media globalisti a questo punto, su questa vicenda delle proteste degli Stati Uniti, qui in Europa e soprattutto qui in Italia, non sono riusciti che a fomentare i soliti quattro sciroccati dei centri sociali e sono riusciti ad ottenere giusto così un imbrattamento di una statua e diciamo così, la solita contestazione fatta a Salvini dal figlio di una nota giornalista, quindi il bimbo minorenne che va da Salvini, dice tu sei un razzista brutto e cattivo, e poi diciamo l'imbrattamento della statua di Montanelli. Questo è stato il massimo che sono riusciti a tirar fuori, diciamo, nonostante abbiano fomentato e stiano fomentando ogni giorno. La stampa invece cambia un po' il tiro, diciamo, abbandona un po'. Esce dalla prima pagina la questione delle proteste degli Stati Uniti e si ributta a pesce sul virus, ma in maniera prepotente anche direi, perché tutti i titoli della prima pagina sono in questo senso, ovviamente nel senso di spaventare tutti quanti e di prefigurare, anzi quasi direi sognare, un ritorno di un virus prepotente che possa richiuderci nuovamente tutti in casa e magari non farci votare, che è la cosa che gli interessa di più, e non farci discutere sui provvedimenti che l'Italia dovrebbe prendere nei confronti dell'Europa, il MES, il Recovery Fund e tutte queste cose qui. Sarebbe bellissimo per la stampa che si tornasse ai bei tempi in cui eravamo tutti quanti reclusi ai domiciliari. Ma leggiamo qua, abbiamo articolo di apertura, Covid, lo tsunami abbatte anche il PIL delle regioni, e poi sotto, allarme focolai per il virus di rientro, mentre scontro su TSO per chi si rifiuta le cure, e poi Mantova, l'incubo del maxi contagio nei salumifici della Bassa, e poi il coronavirus torna a fare paura, nuove ondate in tutto il mondo. Poi ancora più sotto, da una miniera del sud ai laboratori di Wuhan, Covid killer già nel 2012. Ecco, insomma, con questo specchietto schieratissimo della stampa si capisce che l'obiettivo, l'intento è quello di ritirar su la vicenda del virus e di cercare di spaventare gli italiani e di dare il là al governo per prendere magari altri provvedimenti restrittivi, mentre a quanto sembra, almeno nei limiti del possibile, gli italiani un po' se ne fregano, dove si può si va al mare, anche se devo dire che nonostante quello che passa ai giornali non abbiamo visto, almeno io non ho visto, posti che solitamente vedo pieni, quest'anno sono vuoti, il centro di Roma è vuoto, i turisti non ci stanno, gli italiani se ne stanno un po' in giro, quelli che possono permetterselo hanno portato i figli al mare, ma per il resto vedo totalmente tutto paralizzato e chiuso, altro che assembramenti. Però fortunatamente non c'è più la psicosi del virus, gli unici che rimangono in giro con la mascherina 24 ore su 24, anche quando vanno in macchina con i finestrini alzati, sono rimasti gli elettori del Partito Democratico, e quindi ovviamente la stampa deve fare la sua campagna. Leggiamo questo articolo di apertura, il coronavirus torna a fare paura, stati di emergenza in Israele, in Iran 163 morti, record da marzo, altri focolai in Europa, questo è il sottotitolo, cittadini isolati in Galizia, in Australia, Trump innocuo nel 99% dei casi. Vedete il quadro fosco che ti danno, no? Anche se diciamo, in rapporto alla popolazione mondiale, che è di 7 miliardi, stiamo parlando di così dei casi sporadici, nuovi focolai in Europa, cittadini isolati in Galizia, poi Trump innocuo, quindi Trump è il bugiardo, cattivo, minimizzatore, che vuole sostanzialmente farvi morire tutti con il virus. L'articolo prosegue così, Israele ripiomba nello stato di emergenza da coronavirus e proibisce gli assembramenti con più di 50 persone, mentre gli scienziati avvertono che gli ospedali rischiano il collasso. Cioè, se siete più di 50 vi prendete il virus, se siete 50 chiusi magari dentro un locale, no, più di 50 virus. Gli scienziati avvertono che gli ospedali rischiano il collasso, lo Stato ebraico è tornato di colpo nel clima di marzo, ma la seconda ondata o secondo picco investe tutta la regione medio orientale e persino paesi che sembravano aver vinto il Covid, come la Corea del Sud e l'Australia. Un brutto risveglio per Netanyahu dopo aver tutto sommato gestito bene il primo impatto. Siamo in stato di emergenza, ha dovuto ammettere il Premier. La marcia indietro è stata imposta dall'esplosione dei contagi, ben 1138 soltanto il 2 luglio, dall'aumento dei ricoverati, 335 ieri, un record, e anche in più il tasso di contagio è balzato al 5%. Eli Weizmann, dei Weizmann Institute, ha avvertito il Consiglio Nazionale di Sicurezza che il numero di pazienti gravi è destinato a crescere fino a mettere a rischio il funzionamento degli ospedali. La Knesset si è riunita per approvare le nuove riforme, come il divieto di riunioni con più di 50 persone. Il Ministero della Salute invece ha inviato un ordine di quarantena attraverso l'app di tracciamento a 30.000 cittadini. Finora Israele ha registrato 29.000 casi e 326 morti, mentre nei territori palestinesi, sono saliti a 4.250 con 14 vittime. Quindi stiamo parlando di 326 morti, no? Solo in Italia abbiamo avuti 70.000, 80.000, non ricordo più l'ultima volta che ho letto il bollettino. Qui parliamo che finora in tutta l'epidemia Israele ha avuto 326 morti, però tante, diciamo, una nuova crescita in Israele, cioè in un paese lontano, in Medio Oriente, deve far fare l'articolo della stampa con la nuova ondata del virus. Questi lo sognano, lo bramano veramente di poter avere nuovi contagiati e nuovi morti in Italia, cioè non sanno come fare, capito? Faranno tipo la danza della pioggia, tutte le sere faranno un rito sperando di poter vedere nuovamente il virus tornare a crescere anche qui in Italia. Finora Israele ha registrato appunto questi casi, ma anche paesi che sembravano aver superato la crisi e le prese sono alberese con focolai pericolosi. Spagna, la regione della Galizia, ha decretato il confinamento di 70.000 abitanti. La Corea del Sud, cioè quindi hanno chiuso una regione. La Corea del Sud, finora un modello, ha registrato oltre 60 contagi per il terzo giorno di seguito. 60 contagi per il terzo giorno di seguito, una nazione che ha 50 milioni di abitanti. Quindi 60 contagi, quindi è precipitata nell'incubo. In Australia, lo stato di Victoria ha messo in isolamento 3.000 persone. Nelle Americhe è adesso il Messico su una china pericolosa, con 30.336 vittime, più della Francia. Poi ci sono gli USA, che vuol dire più della Francia? Quanta è la popolazione del Messico? Comunque, e poi ci sono gli Stati Uniti. Ieri i nuovi contagi sono scesi sotto 50.000, ma a preoccupare sono le uscite di Trump, capito? Non è il virus, c'è Trump, che è più pericoloso del virus, che critica i troppi test eseguiti e continua a sottovalutare la letalità del virus, al 99% innocuo, tanto che il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn, ha dovuto replicare: siamo davanti a un problema serio, il problema serio è Trump, il solito tiro, no, di tutti quanti i giornali globalisti del mondo, è quello di cercare di togliere Trump dal suo posto senza magari affrontare nemmeno le elezioni di novembre, no? Tanto già lo danno per spacciato, i sondaggi e tutte queste altre cose qui, no? Che ormai conosciamo da tempo, sappiamo come funziona questo tipo di comunicazione dei media globalisti, cioè Trump secondo loro non dovrebbe neanche correre alle elezioni, sarebbe già vinto, sarebbe già spacciato, farebbe bene a ritirarsi e così via, come la stessa cosa che dissero quando era il momento di giocarsela con la Clinton, esattamente le stesse parole, me lo ricordo bene, mi ricordo i sondaggi, la Clinton è data al 95% delle possibilità di vincere le elezioni, era già tutto scritto, eppure poi alla fine mi sembra che non sia andata esattamente così, come per la Brexit, ricorderete, no? C'era stato tutti i sondaggi, sempre di continuo, la Brexit è spacciata, nessuno la voterà, quelli che vogliono rimanere sono la maggioranza degli inglesi, non c'è nessuna possibilità, addirittura ci fu un attentato dove una sostenitrice dell'Unione Europea venne assassinata da uno squilibrato, e questo sembrava mettere la pietra tombale sulla vittoria del Remain, e poi invece una settimana dopo, caso strano, la maggioranza dei cittadini inglesi ha deciso di uscire dall'Unione Europea in barba a quanto scritto da tutti i media globalisti del pianeta. Stranamente, quando si va poi a contare i voti nelle urne, le cose non vanno esattamente come desiderano i giornali. Ormai abbiamo capito che viviamo in una sorta di dittatura mediatica, che poi è dittatura mediatica semplicemente perché dall'altra parte nessuno mette in piedi un sistema di informazione che possa fare appunto controinformazione e controcultura rispetto a quanto ci viene propinato 24 ore su 24 da questi dannati giornali globalisti. Allora è inutile starsi a lamentare, ma bisogna mettere in campo i mezzi per rispondere colpo su colpo, e serve qualcosina di più, soprattutto in Italia, dico, poi nel mondo, che ve lo dico a fare. Ma in Italia servirebbe qualcosa di più. Poi qua sulla stampa troviamo programma nazionale di riforme, molte idee, poche priorità, è un articolo di Carlo Cottarelli, e, che vi devo dire, ce lo leggiamo uguale anche se è di Cottarelli, ma questo c'è sulla stampa. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe votare oggi il documento con la strategia economica del governo, ma senza fissare dei punti fermi si rischia di non riuscire a realizzare nulla di rilevante. Quindi critica anche di Cottarelli al governo, sostanzialmente sappiamo, no? Ogni volta che il governo si allontana dal MES arriva la pioggia di critiche da parte della stampa. Ogni volta che sembra che il governo si avvicini a richiedere il MES, quanto è bravo Conte e quanto è bravo il governo. Quello che notiamo è che qui manca ancora, diciamo, la critica ai 5 Stelle, che è stata feroce nelle scorse settimane. A un certo punto si è interrotta quando si è capito che continuando con la critica ai 5 Stelle, il 5 Stelle si sfaldava ancora più velocemente, e quindi dei 5 Stelle, diciamo, non se ne parla più, quantomeno sulla stampa, e poi vedremo anche su Repubblica. Adesso sono diventati tutti di colpo dei grandissimi statisti. Andiamo a leggere questo programma, questo, no, programma, scusate, questo articolo di Cottarelli. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe votare appunto oggi il documento con la strategia economica del governo, ma senza fissare punti fermi non si va da nessuna parte, dice lui. Finalmente sta arrivando il programma nazionale di riforma, PNR, dovrebbe essere varato oggi dal Consiglio dei Ministri. È finalmente un documento che chiarisce la strategia economica del governo. Ne è circolata una bozza. Cosa dice? Non è un documento molto conciso, ma provo a sintetizzare. Il programma viene riassunto nella sezione 1.2 intitolata Il piano di rilancio del paese. Qui si fissano tre linee strategiche: la modernizzazione del paese, la transizione ecologica e l'inclusione sociale, territoriale e di genere. Questi sono obiettivi condivisibili, ovvi direi. Queste linee strategiche vanno attuate attraverso 9 direttrici di intervento: un paese completamente digitale, un paese con infrastrutture sicure ed efficienti, un paese più verde e sostenibile, un tessuto economico più competitivo e resiliente, un piano integrato di sostegno alle filiere produttive, una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese, maggiori investimenti in ricerca e formazione, un'Italia più equa e inclusiva, un ordinamento giuridico più moderno e efficiente. E vedete che qui in questi 9 punti riassunti non si dice assolutamente nulla, no? Perché voi dovete sempre provare a fare questo esercizio, no? Prendete i punti che vi dice appunto quando fanno questi programmi o questa volontà di intenti, prendeteli e rovesciateli e ditemi se un politico o un governo può dire la cosa contraria. Quindi chi è che vuole un paese invece totalmente analogico? Chi può volere un paese con strutture e infrastrutture insicure e inefficienti? Un paese più verde? No. Vogliamo un paese più inquinante? No. Un tessuto economico più competitivo e resiliente? Qui invece sì, si potrebbe dire il contrario, perché questa è la solita pappardella liberista, no? Che cosa vogliamo? Un tessuto economico più competitivo e resiliente, che vuol dire? Che dobbiamo poter licenziare quando c'è la crisi e dobbiamo poter assumere magari a poco prezzo e a tempo i lavoratori quando invece la crisi passa e c'è il momento del picco della produttività, no? Questa è la solita pappardella liberista, no? Scritta con parole, diciamo, ovviamente incomprensibili da chi non comprende, ormai l'hanno capito tutti, insomma, come la vedono i liberisti. Un piano integrato a sostegno delle filiere produttive, no, non lo vogliamo fare, insomma, vabbè, 9 punti per non dire niente, e già qui, insomma, ci potremmo fermare per dire che tutto quello che, diciamo, è stato riassunto. Il problema è sempre come si fanno le cose, oltre a dire cosa vuoi fare. Se non vuoi entrare nel dettaglio, devi dire come vuoi farle, come reperire le risorse. E qui, vabbè, il governo già lo sa, perché già dice che questo è il piano per richiedere i soldi del Recovery Fund. Comunque andiamo avanti con l'articolo di Cottarelli. Giorgia Già qui il lettore si confonde perché delle due direttrici di intervento semplicemente ripetono linee strategiche, insomma si confondono un po' gli obiettivi con gli strumenti. In realtà la maggior parte delle direttrici è costituita proprio da obiettivi più che da riforme. Le riforme arrivano nelle sette sezioni seguenti. Il problema è che ci stanno troppe cose, dice Cottarelli. Una strategia deve definire in modo chiaro le priorità, poche, che dovranno essere raggiunte senza tentennamenti. Qui invece ci sta un po' di tutto, eppure alcuni punti cruciali sono trattati in modo incompleto. Primo, c'è la riforma della burocrazia, bene, ma questa è orientata quasi soltanto all'accelerazione degli investimenti pubblici, appalti, revisione dei reati d'abuso d'ufficio, eccetera. Spero proprio che non ci si fermi qui, la riforma della burocrazia richiede molto più di questo, richiede una fondamentale semplificazione della normativa che riguarda tutta l'interazione tra pubblico e privato. Vabbè, insomma, fin qui le critiche di Cottarelli, insomma, dice sostanzialmente, no, ci vuole poco a scrivere che bisogna riformare la burocrazia, che volete fare, e non lo scrivono. E poi punti di forza, priorità, insomma va bene, anche Cottarelli si lamenta probabilmente perché ha intuito che questo qui non è un programma di lavoro, ma è semplicemente un programma che vuole essere quasi un programma elettorale, no? Anche perché credo che anche i più ottimisti all'interno della compagine di governo dubitino fortemente di poter arrivare al 2023 e quindi mettono le mani avanti. Anche perché poi questo piano verrà rivisto dalla Unione Europea. Poi sotto un altro articolo, tra scissioni e psicanalisi, l'istinto suicida dei Dem, sapete che c'è stata una polemica all'interno del Partito del Mondo Democratico sul fatto che si autoelogiano dicendo come andiamo bene, nei sondaggi saliamo, certo, nei sondaggi saliamo, se non ci fossero state le scissioni il Partito Democratico sarebbe un grande, grandissimo partito. Addirittura i sondaggi dicono che il Partito Democratico sta raggiungendo la Lega, che nell'ultimo test elettorale importante era al 34%, ricordo alle europee, mentre il PD al 20 e qualcosa. Comunque questo articolo un po' segna anche i malumori all'interno del PD. Andiamo a leggere il tweet dell'ex ministro sul peso dei fuoriusciti nei risultati del partito, infiamma gli animi, lite via social tra Orlando, Orfini e Gori, proprio roba di capelli strappati che volavano per tutta la stanza. L'ira del segretario, c'è chi piccona dal salotto di casa, invece lui no, non è, lui è un uomo che sta per strada, fa la politica in mezzo alla gente, non sta nel salotto. Primo, Andrea Orlando, vice segretario del PD, twitta l'ennesimo sondaggio elettorale e commenta: da questi numeri emerge in modo evidente che senza tre scissioni il PD sarebbe pari alla Lega. Quindi dice Orlando su Twitter, il senso della notazione tirare acqua al proprio mulino è sufficientemente chiaro, ma Orlando, ligure di quelli puntigliosi, non basta. Ad Orlando non basta e aggiunge, ai volonterosi dirigenti del PD che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali, le loro proteste. Secondo, il famoso apri di cielo, vabbè, insomma, qui in questo articolo che ho aperto, diciamo così, sfidando la sorte, trovo lo psicodramma del PD, descritto da Federico Garemiccia, tutto così messo in chiave di appunto psicanalisi interna alla sinistra, che poi sostanzialmente è quella che vediamo tutte le sere in televisione, è uno dei motivi per cui non vedo più la TV da tempo, tutti i programmi, tranne quando organizzano il trappolone per mettere in croce 4 contro 1, 3 contro 1, i politici di schieramento sovranista o di centrodestra, tranne quando si fanno appunto quelle trasmissioni in cui mettono Salvini o la Meloni o chi per loro in mezzo e tutti sotto ad attaccare, il resto di tutti i programmi delle TV, dalla 7 ma anche passando per la RAI, sono sedute di psicanalisi della sinistra, che sta lì che si interroga, si autointerroga, perché non vinciamo, dove sbagliamo, cosa facciamo, cosa avremmo dovuto fare, perché la gente è brutta e cattiva e non ci vota, e questo è sostanzialmente quello che passa la TV. E questo articolo sulla stampa riprende esattamente il tono, e quindi non lo leggiamo. Vediamo un po', Grillo prepara un nuovo messaggio, qui si parla un po' di 5 Stelle, cosa ci dice Grillo di importante, a fianco all'articolo che parla di quanto sono belli i piddini che volano nei sondaggi. Grillo prepara un nuovo messaggio, alleatevi con il PD nelle regioni, ecco qua. Anche a Torino punta su un candidato comune, i contatti del leader con Conte e Zingaretti. Ah, mo il leader è Grillo, non è più Casaleggio, non è più Di Maio, non c'è più il reggente Vito Crimi, non c'è il figlio, il prodigo di Battista, no, adesso il leader per la stampa è di nuovo Beppe Grillo. L'ultima volta che in estate Beppe Grillo, leggo l'articolo, ha detto la sua, ha cambiato la storia politica dell'Italia, la storia. Grillo. Hai cambiato la storia, hai sentito cosa ha detto la stampa? Bravo, continua così. Fai un'alleanza col PD, anzi, diciamo, unisci i due partiti, fondali in un unico grande partito che potrebbe valere l'80% secondo la stampa. Vedete come carezzano Grillo, no? E lo spingono a fare le cose. L'ultima volta che Beppe Grillo ha parlato, ha cambiato la storia. Ha fatto andare di traverso il Mojito a Matteo Salvini e ha battezzato il governo Movimento 5 Stelle PD. È pronto a farlo di nuovo, a breve, il capo politico pro tempore Vito Crimi, uno dei pochi che con il garante del 5 Stelle ha contatti costanti, sta dicendo a parlamentari e ministri di farsi trovare pronti, fermi tutti, pronti. Prima della fine di luglio Beppe farà una delle sue uscite. Al netto della sua imprevedibilità, quello che nel governo sanno è che Grillo, forse addirittura da Roma, manderà un messaggio che potrebbe dare una svolta alle estenuanti trattative sulle regionali di settembre. Ma non lo so, perché si vota il 20 settembre, mi pare di aver capito più o meno, le liste si chiudono quindi 2 mesi prima, e quindi 20 luglio, e allora ci siamo, la dichiarazione la deve fare prima della chiusura delle liste, tempo massimo credo la prossima settimana o questo fine settimana, perché poi diciamo fare le liste uniche, cambiare, allearsi, insomma diventa complicato arrivare a ridosso, ma va bene, vediamo un po' che cosa succederà. Prima della fine di luglio, dice Grimi, Beppe farà una delle sue uscite. Al netto della sua imprevedibilità, quello che nel governo sanno è che Grillo, forse addirittura da Roma, manderà un messaggio che potrebbe dare una svolta alle estenuanti trattative sulle regionali di settembre, per le quali PD e 5 Stelle faticano a creare un progetto comune, ma questi sono sempre i desiderata della stampa globalista in generale, di Repubblica, del Corriere della Sera, che ovviamente spingono queste due formazioni che oggi sono gli alfieri, i pupilli del globalismo, a mettersi insieme alle regionali per evitare la sonora sconfitta che arriverà. E quindi questo è quello che desidera la stampa, che questa cosa poi riesca. È molto molto più complesso, sia da parte del PD sia da parte del 5 Stelle continuano ad esserci, diciamo, anche e soprattutto sui territori, degli scontri anche selvaggi. Qui a Roma, diciamo, fra il sindaco Raggi e Zingaretti non scorre esattamente buon sangue, per esempio, per fare un esempio solo sulla mia città. Le conseguenze di una sconfitta potrebbero essere disastrose per il governo, e qui la stampa chiarisce. Questa è la posta in gioco, e il comico ce l'ha ben presente, anche perché gliel'ha spiegata Giuseppe Conte. Pensate te che dialogo fra scienziati. E in qualche modo pure il leader Dem Nicola Zingaretti, il quale, secondo fonti del 5 Stelle, avrebbe avuto contatti con Grillo, sempre per spiegargli, guarda che qui casca il governo se perdiamo le elezioni a settembre. E quindi la stampa corre ai ripari cercando di accarezzare il buon Beppe e di spingerlo verso diciamo l'alleanza con i 5 Stelle. Vediamo un po', la disfatta sarà quantificabile in regioni, dato per inarrivabile il Veneto, dove il leghista Zaia si gioca il trionfo bulgaro, e date per vinte Toscana e Campania, che il PD già governa. Restano in bilico Marche, Liguria e Puglia. Sono le tre regioni dove i Dem chiedono il soccorso del 5 Stelle. Perderle tutte vorrebbe dire mettere in discussione la segreteria di Zingaretti. Anche per questo il leader del PD ha chiesto e ottenuto da Conte un appello a favore dell'intesa, che ha fatto innervosire una parte del mondo grillino. Ma lo stesso si attende da Grillo. In ballo c'è anche la regione del comico genovese, la Liguria, da 5 anni in mano al centrodestra, in mano. E dove PD e 5 Stelle stanno provando da mesi a convergere su un candidato condiviso. La chance per il giornalista Ferruccio Sanza si sono assottigliate, ma Crimi in queste ore ha fatto sapere di voler comunque chiudere un accordo. Con la benedizione di Grillo tutto potrebbe essere più semplice, tanto più che il fondatore ha in mente di gettare le basi per un progetto proiettato al futuro, che passerà anche dalle elezioni di Roma e Torino. Soprattutto nel capoluogo piemontese potrebbe realizzarsi l'esperimento che più ha a cuore. Se, come sembra intenzionato a fare, Chiara Appendino proseguirà la sua carriera politica altrove, magari a Roma, a Torino potrebbe nascere la piattaforma politica comune tra 5 Stelle e le nuove generazioni del PD. Più volte Grillo ha parlato di un destino comune e ha chiesto ai giovani Dem di farsi avanti. Potrebbero farla nella città di Piero Fassino, colui che 11 anni fa sfidò il comico a farsi un partito. Ma magari i ragazzi si mettono insieme, si candidano insieme ovunque, prendono la sveglia ovunque e così finisce anche prima del tempo questa farsa ignobile che si chiama Governo PD 5 Stelle. Sulla diga della rinascita dell'Etiopia soffiano i venti di guerra di Al-Sisi, dai campi alle città all'urlo dei braccianti, xenofobo, anti-aborto e populista, il blitz di Scoro sul voto della Croazia, come sto leggendo in ordine sparso. Gli altri articoli della stampa, stocca ai cantieri critici, ma autostrade a vista, disagi fino ad agosto. Vediamo un po'. Genova, alcune ipotesi di accelerazione, ma nessuna soluzione concreta, almeno per ora, con la conferma della data del 10 luglio per entrare in una fase meno caotica, grazie alle riaperture delle ultime gallerie e oggi in manutenzione nel nodo di Genova. Sono gli sviluppi di un ennesimo incontro, ieri a Roma, tra i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello di Autostrade. Tra le novità annunciate dal MIT, anche la stipula oggi di un protocollo operativo con ANAS, un piano atteso da tempo che potrebbe contribuire a disinnescare le sovrapposizioni di cantieri tra le statali, l'Aurelia su tutte, le autostrade, capaci di amplificare le criticità. Insomma, se avete i problemi, avete letto in questi giorni che ci sono sulle autostrade della Liguria, con un ruolo un po' ambiguo, appunto da parte della società che rischia di perdere la concessione. No? Parliamo di Autostrade per l'Italia che rischia di perdere la concessione, ma adesso si è stranamente messa a fare di colpo tutti i lavori possibili e immaginabili di messa in sicurezza nelle gallerie e hanno sostanzialmente bloccato il traffico in Liguria proprio attorno al nuovo ponte che dovrebbe essere, credo, inaugurato a breve o è già stato inaugurato. Insomma, io ho visto un filmato in cui ci passavano sopra delle macchine. No, insomma, una situazione che speriamo si sblocchi e che speriamo che non sia, diciamo, una sorta di ricatto bianco da parte delle autostrade. Ricordo la vicenda infinita, no? Con le giravolte del Movimento 5 Stelle che aveva promesso la nazionalizzazione, il ritiro della concessione. Ovviamente non c'è stato nulla di tutto questo e adesso sostanzialmente sul ritiro della concessione ci si sta. Si sta arrivando a una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe dire che è incostituzionale ritirare la concessione ad Autostrade. A quel punto che cosa si potrebbe fare? Se risultasse incostituzionale revocare la concessione, io dico che si potrebbe semplicemente nazionalizzare l'azienda, togliere i Benetton dalla gestione, entrare con lo Stato in proprietà di Autostrade per l'Italia. Se è incostituzionale togliere la concessione, nazionalizzare non è incostituzionale per niente, perché basta far valere l'articolo 43 della Costituzione, dichiarare la rete autostradale bene di interesse nazionale e sottrarla appunto ai privati. Questa è la dichiarazione, la Costituzione lo prevede e non ci sarebbe Corte Costituzionale che tenga, sarebbe la via maestra ed era la via maestra da sempre, anche prima di revocare le concessioni. E tutto quanto il resto, forse, perché poi lo sappiamo che quando ci si muove sulle concessioni e sui contratti creati dal signor Renzi e dai governi della sinistra per fare i regali agli amici, le clausole e i cavilli saranno state orchestrate e messe giù così bene da impedire qualsiasi retrocessione dalle concessioni. Comunque vedremo come andrà a finire anche qui. Una figura veramente orribile da parte del Movimento 5 Stelle. Eccoci qua, ho lasciato 2 minuti per bere. Insomma, bisogna pur bere se si vuole fare una trasmissione di 1 ora e mezzo senza interruzioni pubblicitarie, quindi lasciamo scorrere un po' la musica in attesa di passare alla seconda parte della nostra trasmissione, che poi è quella più divertente e dove voi potete mandarmi, oltre che i vostri messaggi, naturalmente anche gli articoli che preferite, che vorreste essere letti in trasmissione. Intanto saluto ovviamente chi già c'è, Cesare Cattara, la prima questa mattina, alle 5:30, e Alessandro, Margherita, Roberto, Gianluca e tutti gli altri presenti, Andrea qui in chat, in attesa della seconda parte della trasmissione, ma andiamo a dare un'occhiata ancora ai quotidiani nazionali o al giornalone unico globalista. Magari forse negli ultimi 10 minuti potremmo spostarci sul Primato Nazionale o su altri per leggere qualcosa di interessante, perché qua è un po' finito tutto. Siamo già a è uscito il faccione di Gramellini qui sulla Stampa, poi sotto il direttore Massimo Giannini, e poi quest'altro articolo, la favola di Juara, l'attaccante del Bologna che ha sancito il fallimento di Conte, ovviamente non del Presidente del Consiglio, immagino. Formula 1, pilota in ginocchio contro il razzismo, Leclerc e Verstappen non aderiscono, e meno male, l'avete visto tutti anche qui, no? In realtà hanno detto, no, noi siamo solidali, ovviamente, no, perché qui c'è il ricatto automatico, no? Quindi o fai quello che dicono loro, o ben giro, sfasci le vetrine, butti giù le statue, ti inginocchi e fai tutte queste cose, o sei razzista. Invece questi altri hanno detto, no, guardate, noi ovviamente non siamo razzisti, ma non ci inginocchiamo perché ci sembra assurdo, e giù tutte polemiche, perché non si sono inginocchiati, cioè devi essere obbligato a inginocchiarti, secondo loro. Tutti indossano la maglietta, t-shirt nera and the racism, fine del razzismo, e su Twitter precisano, non per questo siamo meno impegnati contro le discriminazioni. I piloti della New Generation della Formula 1 scelgono di non aderire alla protesta antirazzismo promossa dal campione del mondo Hamilton sul circuito dello Spielberg in Austria. Hamilton, anch'esso, diciamo, non bianco e quindi discriminato, no? Non è diventato un multimiliardario portando le macchine da Formula 1, è stato discriminato, l'hanno tenuto, diciamo così, a lavare i piatti dentro un albergo, no? E oggi, dall'alto dei suoi miliardi, si permette pure di dire che è discriminato. Anche il pilota della Red Bull, Max Verstappen, come annunciato su Twitter dal ferrarista Leclerc, non si inginocchierà sulla griglia di partenza come segno di protesta contro il razzismo. Penso che tutti abbiano il diritto di esprimersi quando e come vogliono, afferma Verstappen, non mi inginocchio, ma rispetto e sostengo le scelte personali di ciascun pilota. Quello che conta sono i fatti, non mi inginocchierò, ma questo non significa affatto che sia meno impegnato di altri nella lotta delle discriminazioni. Ma che vuol dire essere impegnato o meno? Cioè, uno o è a favore del razzismo o è contro il razzismo, cioè devi essere anche impegnato, capito? Cioè, se non sei razzista, però devi essere impegnato, e che devi fare? Devi fare i cartellini con i pennarelli, attaccarli in giro per strada? Che vuol dire essere impegnati? Mamma mia, ragazzi miei, per fortuna che sta roba qui attecchisce poco, per fortuna. E sulla Stampa nient'altro, andiamo a dare un'occhiata rapida a Repubblica. Qui abbiamo un articolo di Gian Marioli del MES, un italiano che lavora al MES, che è comunque sia un fondo, quindi un istituto, ha i suoi responsabili, i suoi dirigenti, i suoi impiegati, no? Che, guarda strano, sono anche, come magari tanti di voi sanno, diciamo così, coperti da una immunità, quindi non possono essere responsabili delle azioni che fanno. Strano, eh? Intervista al segretario generale del Fondo Salva Stati, alle attuali condizioni di mercato i tassi di interesse sono negativi, quindi non solo l'Italia non pagherebbe alcun costo aggiuntivo, ma si ritroverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta. E il titolo è: se l'Italia userà quel fondo, né clausole né austerity, capito? Ce l'ha detto Gian Marioli, perché non vi dovete fidare di Gian Marioli? Aprite l'articolo, guardatelo, ha un parrucchino, è evidente. Cioè, non ho nulla contro chi porta i parrucchini, però, insomma, no, dico, la faccia di questo burocrate europeo non mi sembra foriera di rassicurazioni, però se lo dice Gian Marioli, no? Se lo dice Gian Marioli, che vuoi non fidarti di prendere questo prestito. In realtà ovviamente non è così, e al di là delle battute ci sono fior fior di articoli che potete trovare sulla Verità, su Twitter, che smontano tutte le tesi per cui il MES sarebbe senza clausole, perché ci sono sempre i trattati europei che valgono come principio di fonte del diritto, di gerarchia di fonte del diritto, e quindi automaticamente accedendo al fondo salva stati si innescano le clausole ex post appunto del trattato, che non è stato cancellato e che di certo non è che viene cancellato dalle letterine di Gentiloni o da diciamo così, gli articoli di Gianmarioli del MES. E qui, vabbè, la solita pappardella, è inutile neanche leggerlo. Il MES potrà imporre condizionalità, riforme, aggiustamenti? No, dobbiamo essere molto chiari, con le nuove linee di credito il meccanismo non può imporre alcun genere di condizionalità ex post, austerity, troica, taglio delle pensioni o del settore pubblico, siamo in un altro campo del gioco rispetto al passato. L'unica condizione da soddisfare è che i soldi siano usati per la sanità. E leggici allora, leggi, leggi, leggici qualche cosa di tecnico invece che dirlo tu, no? A conferma della tua tesi. E invece, ovviamente, quando si va sul tecnico, quando gli viene chiesto di mettere giù i documenti ufficiali, quelli, boh, fanno orecchie da mercanti e vanno avanti col dire che il MES non ha condizionalità, però, diciamo, qui in Italia l'abbiamo capito tutto. Quale sarebbe poi questo grande risparmio di chiedere il MES invece di fare, di emettere dei titoli di Stato che verrebbero comunque comprati, perché sapete bene che i nostri titoli vengono tutti collocati sul mercato, e che poi la Banca Centrale Europea li ricompra sul mercato secondario. Quale sarebbe la convenienza? 500 milioni di euro l'anno. 500 milioni di euro l'anno, che sembra una gran cifra, ma non sono una gran cifra se pensate che è più o meno, diciamo, l'ammontare del bonus monopattini, quindi, cioè, voglio dire, questo sarebbe il grande risparmio di mettersi nelle mani del MES. Vabbè, comunque, questa è la politica di Repubblica. Intervista a Gian. No, ragazzi miei, che brutta notizia che ho letto in questo istante. 8:38, è morto Ennio Morricone, ultim'ora. Vabbè, se ne va un genio assoluto della musica italiana, un genio romano della musica italiana. Ci dispiace molto. Certo è comunque che ovviamente un artista è comunque immortale e vive nelle sue opere, non ce ne saranno di nuove, ma quanto ha fatto nella sua produzione musicale è stato sicuramente inarrivabile. Diciamo, le sue opere resteranno per sempre a sua memoria, del resto è nell'aria. Per fortuna ho visto uno dei suoi ultimi concerti ultimamente. E insomma, per me è un grande lutto, potete immaginarlo molto più di quello che pensate. Qui intanto sì, l'articolo si allarga, è morto Ennio Morricone per le conseguenze di una caduta, il grande compositore aveva 91 anni, così è. Bene, vabbè, proseguiamo con il giornale, magari faremo una trasmissione dedicata alla memoria. Il piano di riforme del governo chiede 32 miliardi per la sanità, stranamente la stessa cifra del recovery fund, scusate, del MES. Gualtieri prepara il documento che andrà consegnato all'Europa. Le risorse notevoli dell'Unione Europea devono essere utilizzate al meglio, ma i 5 Stelle prendono ancora tempo. Di Maio: sul MES ci fidiamo delle parole di Conte, non c'è alcuna battaglia ideologica. Quando Luigi Di Maio dice sul MES ci fidiamo delle parole di Giuseppe Conte, sta lanciando la palla avvelenata nel campo del Premier. Quando nell'intervista all'austriaco Die Presse, ovvero La Stampa, giornale austriaco, spiega: non c'è alcuna battaglia ideologica, a differenza di come la questione viene spesso presentata. Il ministro degli Esteri difende in realtà il punto di vista di chi nel Movimento 5 Stelle non vuole per nessuna ragione che l'Italia acceda al fondo salva stati. Difende cioè chi dice che il problema è di merito, tanto che parla di un negoziato ancora in corso, così come fanno gli esponenti di governo a lui vicini, spiegando che quella partita non è chiusa, se davvero non ci sono condizioni quel meccanismo dovrà cambiare anche nome e allora sì, l'Italia potrebbe accedervi. Non basta che cambia nome, deve cambiare istituto giuridico, ne va fatto un altro. Perché comunque, se quello è, se quell'istituto giuridico rimane, sempre deve sottostare alle clausole europee che non sono cambiate, come dicevamo prima. Nonostante ogni giorno si intravedano i granelli di una posizione che potrebbe cambiare, 3 5 Stelle si sono dimostrati aperturisti sia il sottosegretario all'interno Sibilia che il capogruppo in Senato Perilli. Niente accadrà prima di settembre, dicono a Palazzo Chigi. Per questo ufficialmente il programma nazionale di riforme, le cui bozze hanno cominciato a circolare ieri, rimanda il problema, scrivendo a pagina 15 che davanti al notevole sforzo richiesto per rilanciare e modernizzare la sanità, le iniziative adottate dall'Europa forniscono opzioni di finanziamento per la risposta alla pandemia, bla bla bla. Valuteremo quindi, se il ministro dell'economia Gualtieri sembra avere le idee molto chiare, valuteremo anche se il ministro ha le idee molto chiare, e le scrive proprio nelle prime pagine di quel documento dove spiega che l'epidemia causata dal nuovo coronavirus ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e prospettive economiche nel paese. Quindi è assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica sia seguita da una fase di depressione economica, bla 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 bla. Vabbè, che cosa c'è scritto qua? Che il PD chiede il MES e che 5 Stelle ancora non vuole ascoltare. Tutti argomenti che 5 Stelle non vuole ascoltare. Abbiamo fatto 15 riunioni, rivelano fonti di governo, non c'è verso di far cadere le contrarietà di un sottogruppo di parlamentari 5 Stelle che potrebbero decidere di venire fuori già il 15 luglio, quando durante la sua comunicazione prima il Consiglio europeo, Conte elencherà gli strumenti messi a disposizione dall'UE e l'Assemblea voterà su diverse mozioni. Una proprio per stanare i dissidi nel governo è pronta a presentarla alla Bonino con più Europa. Un'altra nel centrodestra dirà no al MES a prescindere, ma Forza Italia potrebbe sfilarsi. Quella di maggioranza nicchierà, rimandando a settembre la decisione definitiva. Ma non è detto che basti a sanare la crepa. E qui ritorniamo alla data, tutta questa pappardella di articolo. Per ritornare alla data, segnalata anche da noi, del 15 luglio, in cui ci sarà questa votazione molto critica, perché appunto si parlerà degli strumenti, cioè si parlerà di dare un mandato a Conte per andare a discutere al Consiglio dell'Eurogruppo degli strumenti da adire da parte dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea, no? E su questa votazione il governo è già su un piano inclinatissimo e rischia molto. Bene, vediamo se non c'è altro. Repubblica, anche Repubblica adesso ha cambiato la prima pagina con Ennio Morricone. Ovviamente sarà la notizia del giorno e ci accompagnerà per tutta quanta la giornata con, speriamo anche di più, ovviamente con vari tributi, approfondimenti e diciamo così una magari analisi della sua opera negli anni, insomma speriamo di avere una settimana dedicata al grande genio romano e italiano che è venuto a mancare. Andiamo poi sotto Repubblica, avanti, perché l'America Latina è diventata l'epicentro della pandemia, Papete un anno dopo, balli e folla a distanziamento zero, questa continua propaganda, il Papete, come se fosse la criptonite di Matteo Salvini. Certo c'è da dire, magari le uscite cioè, le immagini dell'anno scorso si potevano risparmiare, poteva anche andare in vacanza dove preferiva, anche negli stabilimenti più popolari, però insomma mettersi a ballare, a fare il DJ, diciamo con qualche mojito di troppo, sicuramente non gli ha giovato, perché rimani pur sempre una figura pubblica, però è pur vero. Lo so, ragazzi miei. Servono più persone a fianco di questi leader che li consiglino un po' meglio, magari l'hanno consigliato male. Ceccardi, anche qui polemica, immagine di John Lennon, brano marxista e comunista, ma io direi ancora più semplicemente, senza, diciamo così, infilarsi nella polemica su Marx, avrei detto globalista. Per tagliare la testa al toro nessuno avrebbe avuto niente da ridire, perché qui poi tutta la polemica, no? Con Marx invece aveva detto, perché tu non hai letto il Capitale, ta, 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 ta. Avrebbe dovuto dire globalista e non avrebbe sbagliato di una virgola. Del resto, come giustamente ha fatto notare la Ceccardi, il brano dice: sogna un mondo senza patria, senza confini, senza proprietà, no? Quindi tutto in mano alle multinazionali, perché ricordiamoci poi che il capitalismo spinto è esattamente uguale al comunismo, non cambia niente, tu non devi essere proprietario di niente, né di un negozio, né della macchina che magari c'è in affitto e che è di proprietà della multinazionale, non devi essere proprietario del negozio in cui lavori, ma devi essere appunto dipendente della grande multinazionale che fa il caffè, i vestiti o quant'altro. Insomma, sostanzialmente è esattamente il comunismo, dove al contrario del superstato marxista c'è il grande, grandissimo capitale. È un po' quella direzione che stiamo prendendo anche qui, e quindi senza scomodare Marx avrebbe potuto tranquillamente parlare di globalismo, secondo me la Ceccardi, ma ha fatto bene ad affondare il coltello su questa vicenda. Ovviamente è stata chiamata in trasmissione per essere messa in mezzo dal duo Telese Parenzo su una TV ovviamente schieratissima. Poi l'intervento esterno era del solito filosofo, l'istorico Revelli, che lo buttano in mezzo. Io pure mi ricordo 5 anni fa ho fatto una trasmissione dove si parlava di fascismo e mi tirarono in mezzo Revelli, ancora no, 5 anni fa, forse anche di più, 7, 8 anni fa. Insomma, vabbè, la solita solfa di La Sette, la Ceccardi in questo caso viene fatta parlare semplicemente per estrapolare delle parole e poi cercare di metterla in croce. Comunque ha fatto bene ad attaccare, ha fatto bene anche a dire, a criticare Imagine, perché la questione era che tempo addietro si era schierata contro l'idea di far cantare Imagine a Natale invece che le canzoni del Natale, e ovviamente giustamente si era risentita, è riuscita la questione, l'hanno messa in mezzo diciamo sul brano Imagine, e lei ha detto che è una canzone marxista e comunista, ma per me ha perfettamente ragione da un certo punto di vista. Comunque, Franceschini, Conte non si tocca, neanche la maggioranza, certo, non si tocca, che vuol dire? Se non sta in piedi il governo perché non c'è i senatori, c'è poco da non toccare. E qui invece troviamo un'altra scienziata folgorata, diciamo così, dall'agenda globalista, spinta molto da certi ambienti, no? E parliamo di Elly Schlein, diciamo così, la consigliera regionale che si è schierata anche essa contro Salvini facendo una domanda scomoda, no? Come il figlio della Lucarelli, no? Ogni volta che esce Salvini da qualche parte da lì a qualcuno che ovviamente cerca i suoi 20 minuti di notorietà sui media globalisti andando a fare le domande scomode a Salvini. In questo caso lei è la super verde ecologista e dice PD e 5 Stelle sono immobili, serve un'alleanza ecologista, non un nuovo partito verde. E qui c'è una foto, insomma, emblematica del personaggio sull'articolo. La vicepresidente dell'Emilia-Romagna: in Europa gli ambientalisti vincono quando tengono insieme anche rinnovamento generazionale e questione sociale. Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, ex parlamentare di Possibile Ecologista, lei ha partecipato agli stati popolari degli invisibili di Suomohoro. Suomaoro a Roma, scusate, io non riesco a leggerlo questo nome. Serve una politica al passo con gli ultimi. Sì, c'è bisogno di ascoltare le spinte che si stanno muovendo spontaneamente nella società. Nelle piazze di questi ultimi mesi ci sono state speranze, un filo rosso che lega da quella degli invisibili a Roma al Black Lives Matter a Bologna, alle manifestazioni per la morte di George Floyd, ai Fridays for Future. Alla stagione delle sardine, i giovani stanno indicando alcune vie che l'intero campo progressista e ecologista dovrebbe seguire per la ripartenza. Invece il quadro politico attuale è insufficiente, PD e 5 Stelle sono immobili, insomma sostanzialmente sta dicendo addirittura che PD e 5 Stelle dovrebbero seguire ancora di più l'agenda globalista, perché questi sono i temi che interessano ai popoli e soprattutto agli italiani, no? George Floyd, Black Lives Matter, i venerdì per il clima. le sardine, sono questi temi pregnanti che interessano, capito, agli italiani. Forse si scorda che lei ha vinto con Bonaccini in una regione dove vince semplicemente perché ha messo in piedi un campo di clientele sterminato, dove perfino il più acerrimo nemico di Zingaretti e il più fedele sostenitore di Salvini alla fine è costretto a votare PD se vuole salvare il suo posto di lavoro. Questa è la realtà. Ma lei è convinta, insomma, di essere stata folgorata e travolta da un'ondata di consensi legata a questi temi dell'ambiente, dell'alleanza ecologista, di tutte queste altre cose qua. Ma va bene, insomma, se la sinistra continua a credere che questi siano i temi. Il problema è che mentre chiacchiera e blatera di queste cose, poi alla fine che cosa succede? Che mentre si blaterano di queste cose dal punto di vista economico ci legano mani e piedi all'Unione Europea e questo è sostanzialmente e ai potentati internazionali, alla finanza internazionale, questo è il ruolo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle in questo momento. Vabbè, poi su Repubblica poco altro, anzi direi niente, questo articolo, l'Italia antirazzista per gli under 30 è una minaccia da respingere, hanno fatto ovviamente il solito sondaggione che dice che tutti gli italiani sono contro il razzismo, no? Chiamano a casa la gente per telefono, salve, lei è contro il razzismo? E 6 su 10 sono d'accordo con l'affermazione di alcuni osservatori che il problema del razzismo in Italia esiste e poi vi aggiungo un'altra pappardella in questo articolo dove si arriva alle leggi razziali del 38 e poi a tutte le altre questioni. Insomma, lasciamo perdere che tanto questi articoli e queste cose sono tutte quante create ad arte, sempre per il solito motivo, siamo su Repubblica, figuriamoci, insomma, neanche a dirlo. Passiamo alla nostra chat, diamo uno sguardo rapido al primato nazionale. Conte accontenta di nuovo ONG. Ah già, questa notizia non c'era sui quotidiani globalisti. Lo sbarco di 180 nuovi clandestini, la Ocean Viking si impone e alla fine sbarcano i 180 clandestini. Vediamo un po', dai, questo almeno lo leggiamo. Siamo alle solite, il governo giallo fucsia spalanca i porti alle ONG, nonostante il continuo rischio di importare nuovi focolai di coronavirus via mare, dopo il no di Malta e la consueta manfrina secondo cui a bordo ci fossero immigrati pronti a suicidarsi nel caso non venissero sbarcati, la Ocean Viking sta per scaricare 180 clandestini a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il tutto mentre ancora, cioè ha sbarcato, non si conosce l'esito dei tamponi per il coronavirus per chi è a bordo. Nel dettaglio si tratta di 60 immigrati irregolari provenienti dal Bangladesh. E che ci facevano in Africa? Ma chi lo sa? Dal Bangladesh in Africa per arrivare in Italia. 3 del Camerun, 17 egiziani, 11 eritrei, 6 del Ghana, un ivoriano, 1 del Mali, 11 del Marocco, 46 pakistani, anche qui un po' fuori strada, no? Vedete che la maggior parte sono pakistani e Bangladesh, quindi vengono dall'Asia, ma arrivano in Africa per poi arrivare in Italia. Gli immigrati verranno trasferiti sulla nave quarantena Moby Zaza per l'isolamento prima dello sbarco. La ONG SOS Mediterranea ha anche da ridire, nonostante il governo Conte si sia piegato all'ONG, l'equipaggio della Ocean Viking ha avuto comunque da ridire, l'inutile ritardo di questo sbarco ha messo a rischio la vita dei migranti, negli ultimi giorni la UE ha taciuto, non abbiamo visto alcuna iniziativa per riavviare l'accordo di Malta per il trasferimento delle persone soccorse, lamenta la ONG, non c'è stato alcun segno di solidarietà con gli stati costieri, ritardo tanto grave che si è temuto il peggio. Il medico che è stato sulla Ocean Viking sabato ha confermato la nostra valutazione sul rapporto ufficiale delle autorità. Sono stati in grado di vedere l'enorme disagio psicologico sulla nave, tale da considerare la situazione quasi fuori controllo per gli ospiti e l'equipaggio. Vabbè. Zingaretti, bene sbarco, ma il futuro deve essere più tempestivi. Cioè, non siamo stati neanche troppo rapidi per Zingaretti, dovevamo trasbordarli subito, immediatamente. Salvini dice la sua, e così via. Si va avanti in questo teatrino in attesa che cada il governo e che arrivi un governo che finalmente riesca a fermare l'ondata di immigrati che ci travolge quotidianamente ogni volta che governa la sinistra. A cosa servono gli immigrati in Italia, oltre a mantenere basso il costo del lavoro, ad andare a far accettare paghe da fame che gli italiani non vogliono più accettare, non potrebbero più accettare, serve comunque a creare una massa critica di persone che vivono nella nostra nazione di origine appunto africana e non italiana e poi arrivare magari con molto tempo di ritardo da qui a 20-30 anni a una situazione simile a quella statunitense, e questo è un po' il sogno di chi importa qua gli immigrati. Situazione statunitense intendo le sommosse che vediamo in questi giorni, no? Diciamo così, i gruppi di 200-300 afroamericani in giro con i fucili da guerra in abiti paramilitari e i giornali che dicono guardate che bella protesta che hanno fatto questi simpatici signori armati con l'M60 in giro per le strade della nostra città. Comunque vabbè, c'è poco altro sulla stampa oggi, sapete benissimo che lunedì purtroppo è il lunedì è un giorno in cui le notizie non ce ne sono troppe, perché la politica dorme. L'opposizione ha fatto una manifestazione a Piazza del Popolo, mi sembra sia andata discretamente bene. Ho apprezzato il fatto che lavoro sia stata la prima parola al tema al centro di quella manifestazione. Poi ovviamente magari spesso nel centrodestra quando si parla di lavoro si parla soltanto di imprenditori e mai di lavoro dipendente, però tant'è, importante far ripartire il lavoro. Ho sentito qualche scivolone di Salvini sulla Thatcher, come al solito, ogni tanto si tira fuori qualche eroe occidentale, così, tanto per buttarlo dentro. Diciamo che noi sapete bene che siamo, diciamo, per una via diversa, non siamo certo sostenitori del liberismo thatcheriano, così come penso anche, così come voglio sperare anche i responsabili economici della Lega, però intanto Salvini la cita forse per accontentare qualcuno o forse in una normale, tra virgolette, manovra per cercare di recuperare voti sui fuoriusciti o i fuoriuscenti di Forza Italia, i voti in uscita di Forza Italia, che si pensa essere quel mondo liberale, della grande rivoluzione liberale, bla bla bla. Io invece penso sommessamente, e scusate se lo penso, che sia un voto fatto sostanzialmente di anziani, di persone molto vecchie, di persone che vanno dai 60 a salire, nostalgiche del 94, Silvio Berlusconi, quanto è bravo, le vecchiette chiuse dentro casa, che non capiscono niente di politica, ma che votano Silvio Berlusconi perché gli ricorda qualcosa della loro gioventù, e quindi è inutile fare le sparate, le pappardelle liberiste, quando sostanzialmente devi solo prendere il voto di qualche anziana signora impomatata. Comunque andiamo con la chat, amici miei, ascoltiamoci la nostra carissima chat che apre oggi con Sere Gattara alle 5:33. Buongiorno Simone, te lo rimando perché tengo più ai lupi e agli orsi che agli esseri umani. Il partito del Sudtirolo garantisce la fiducia al governo, quali che siano i prossimi provvedimenti, in cambio vuole la licenza di uccidere lupi e orsi, già adesso li stanno sterminando, figuriamoci dopo. Sì, insomma, questo atteggiamento un po' così facilone l'SVP che voterà la fiducia al governo, in cambio vuole la libertà di abbattere orsi e lupi nel suo territorio, cioè dici sai, faccio delle richieste politiche, no? Così. Però questo governo, capito, di fantocci e di pupazzi che si tiene in piedi appunto con lo scotch e con i pezzetti, e uno di questi pezzetti sono appunto gli indipendentisti della SVP, o come diamine si legge in tedesco, che in cambio del sostegno al governo vogliono la libertà di abbattere gli orsi e i lupi sul loro territorio. Pensate un po'. E poi Sergattara mi manda la foto dal suo balcone con il mare sullo sfondo e con il primato nazionale, cosa buona e giusta, leggete il primato nazionale che trovate in edicola oggi, 6 luglio, sono i primi del mese e quindi andatevelo a leggere, carissimi amici. Alessandro, buongiorno, alle 7 sempre presente, Margherita, buongiorno, Roberto, buongiorno, Simone in ascolto, anche Roberto, speriamo in allenamento, per sentire questa rassegna stampa, insomma, che stamattina ricalca, diciamo, un po' la fiacca della politica di questi giorni, anche se c'è la fiacca estiva, comunque stiamo andando incontro a un paio di date importanti, che coinvolgeranno l'Italia sulla questione europea e che rischiano anche addirittura di incrinare fortemente il governo. Gianluca, buongiorno, Roberto, buongiorno Margherita. Gianluca mi manda un articolo di Libero. Sergio Mattarella, Giuseppe Conte telefona a Matteo Renzi, piani per sostituirmi? La confessione dell'ex premier, sta succedendo qualcosa? Ci sono piani per sostituirmi? Andiamo a leggere quest'articolo che si trova su Libero. Allora, leggiamo l'articolo Mattarella, Conte, Matteo Renzi, sono due righe, un'indiscrezione, sta succedendo qualcosa, ci sono piani per sostituirmi, è questo il senso delle domande che Conte avrebbe rivolto a Matteo Renzi, stando alle indiscrezioni della stampa. Il Premier avrebbe effettuato un giro di telefonate con i leader dei partiti che sostengono il governo per capire se la sua posizione a Palazzo Chigi è davvero in pericolo. Già il solo fatto che Conte abbia chiamato Renzi è una notizia e l'ex Premier ha mostrato realismo. Confessando come stanno realmente le cose, nessuno intende davvero far cadere Conte, si legge sulla stampa, perché Sergio Mattarella ha fatto capire in tutti i modi che sceglierebbe le Camere. E già, sarebbe ridicolo un altro governo in questa legislatura. Se ne accorge addirittura Mattarella, dice dobbiamo salvare la faccia, regà, ma che volete fare? Un altro governo in questa legislatura sgangherata? Comunque, scenario che il fondatore di Italia Viva vuole scongiurare a tutti i costi, il ritorno alle urne potrebbe essere fatale per lui in questo momento storico. In più ci sono le nomine imminenti delle presidenze di commissione e Renzi vuole incassare il bottino, almeno da questo fronte. Conte può stare davvero sereno, così come i vertici di PD e 5 Stelle gli hanno rinnovato la fiducia, almeno fino alla prossima crisi. Speriamo già questa settimana. Già questa settimana potrebbe esserci la crisi. Andiamo a vedere ancora la chat. Dopo c'era Andrea, buongiorno Emanuela, buongiorno Simone, stamane vorrei evidenziarti, buongiorno Emanuela, un problema che sta vivendo pesantemente la Sicilia, sempre a causa degli sbarchi indiscriminati di clandestini. Oltre alla cronaca di Agrigento, con articolo del Primato Nazionale, e Ragusa, di fughe con aggressioni in centri d'accoglienza, vi invio il link dell'articolo scritto dalla sottoscritta venerdì. Situazione difficile che sta facendo ripiombare l'intera zona nell'incubo di un periodo di quarantena a causa delle disdette di prenotazioni. Nessuno sta prendendo sul serio il problema clandestini senza controllo. Se hai tempo e voglia ti metto alcuni articoli che affrontano la questione ponendo i giusti accenti. Magari domani mattina gli diamo un'occhiata se me li mandi. Emanuela, ti ringrazio. Intanto leggiamo questo che mi hai mandato. senza attendere l'esito dei tamponi e con l'equipaggio dell'ONG Mare Ionio, e questo è l'articolo, in quarantena ad Augusta, gli oltre 40 clandestini sbarcati ieri sera in Sicilia sono stati condotti in un centro d'accoglienza nel borgo collinare di Testa dell'Acqua a Noto. E questa è notizia già diffusa ieri sera. Che 8 fossero positivi al Covid si è saputo nella giornata odierna, e c'è chi sostiene che non sia l'unica malattia riscontrata in questi uomini del pomeriggio. È invece la notizia della protesta posta in essere da un gruppo di cittadini, tra cui i residenti della stessa contrada, che hanno esposto uno striscione recegregante la scritta Noto e TDA e Testa d'Acqua. Non sono ghetti, stop ai mercanti di carne umana. La preoccupazione che ha indotto a iniziare il presidio è il focolaio per il coronavirus, e non solo, ed anche all'eco mediatica che la notizia in brevissimo tempo ha generato. Qualche titolo di giornale: migranti sbarcati col Covid, isolati nella perla del turismo. SOS Sicilia, 8 migranti positivi sui 43 sbarcati dalla Mare Ionio. Questo ovviamente non riguarda la Ocean Viking, ma quello che è successo 3 giorni fa o 4 con lo sbarco di immigrati poi positivi al tampone. Insomma, prosegue l'articolo, altra cosa che risulta incomprensibile è l'azione del ministro Lamorgese, che non intende più pagare gli armatori per le quarantene sulle navi perché troppo costose. Il problema lo deve piangere la città di Noto. Dalla nostra economia non si è preoccupato più nessuno, della nostra economia, in una situazione già pesantemente indebolita da 3 mesi di chiusura totale, che ci ha condotto a una stagione estiva già compromessa, perché già era compromessa dal Covid, e poi con queste notizie, figuratevi. E questo è il dramma che sta vivendo la città di Noto e la Sicilia con gli sbarchi di immigrati infetti. Ne parleremo anche più approfonditamente magari domani. Lasciamo andare un po' a Morricone oggi, ovviamente, questa era per un pugno di dollari. Continuiamo con la nostra chat. Comunque grazie Emanuela per l'articolo, domani magari ne leggiamo qualcun altro sempre sulla vicenda, anche perché poi, come hai visto, sui media non troviamo niente, a figurarsi. Buongiorno, oggi come avevo anticipato ieri sono andato con la mia dolce metà alla diga di Malta in Austria, e lì mi è successo un fatto che mi ha lasciato basito, e mi manda una pagina di Facebook Raffaella, vediamo se riesco ad aprirlo. Allora, buongiorno, oggi come avevo anticipato, ieri sono andato alla mia dolce metà alla diga di Malta in Austria, e mi è successo un fatto che mi ha lasciato basito. Il posto è molto bello, e quando mi sono fermato in 2 locali sulla strada a pagamento e in cima alla diga è successo questo, dice tale Roberto Scotti da Facebook, e lo leggo perché me lo gira. Raffaella, nel primo posto quando siamo entrati e si sono accorti che eravamo italiani, hanno fatto sedere degli austriaci che erano entrati dopo di noi e ci hanno detto di essere al completo, mentre nel secondo, sul lago della diga in cui metto una foto, ci hanno detto che la cucina era chiusa mentre servivano persone agli altri tavoli. Io spero di sbagliarmi e credere che sia stato un caso e no, che indiscriminano noi italiani, però per non sbagliare il prossimo weekend invece di andare sul Gros Glonker andrò sulle Dolomiti e spenderò i miei soldi in Italia, ecco, non da quei simpaticoni di austriaci. Fai bene, caro Roberto Scotti, lo so benissimo. Fai bene, fai benissimo. Resta in Italia, spendi i tuoi soldi qui, che non sono tempi di andare in giro. Pietro, ciao Simone, leggo sull'Ansa che è morto stanotte il genio Ennio Morricone. Eh già, caro Pietro, una grande, grandissima perdita per tutti noi. Eh già, questa era l'estasi dell'oro. Christian, buongiorno. Secondo me la maniera migliore per utilizzare i 32 miliardi del MES è non usarli proprio. Eh già, caro Christian, non usiamoli proprio. Andrea continua ad essere perplesso su opposizione ai giornali che la sostengono. I contenuti sono foto con gattini, caffè, paesaggi o gossip, la stessa stregua sulla stampa di destra, molto sterile. Credo che il problema della comunicazione terra-terra sia una grave mancanza. Ieri la Formula 1 è stata una propaganda del finto perbenismo. Se sapevo che era così, non regalavo i soldi a Sky. E già la Formula 1 pure io da mo' che non la guardo, caro Andrea. E sì che mi piaceva. Ma così è. Hai ragione la critica diciamo all'opposizione. Io, se devo dirti la verità, non sono stato alla manifestazione, non ho ascoltato gli interventi. Avrei dovuto farlo. Ma poi diciamo preferisco lasciar perdere, rivedermeli con calma, analizzare nel profondo, tanto so che l'opposizione oggi non rappresenta al 100% la mia visione politica e ci mancherebbe altro, ma cerco ovviamente di spingere delle idee là dentro per farle magari arrivare più in alto possibile. Al momento questa è, e comunque al momento l'obiettivo, la priorità è mandare via questo governo, c'è poco da fare. E non solo questo governo, ma anche gli amministratori che ci ammorbano in tutta Italia, che fanno parte insomma della compagine globalista. Certo sì che bisogna lavorare per ottenere che appunto ci sia un po' più di spessore, carissimo Andrea, lo condivido al 100%. Ed eccoci qua, anche questo è Morricone, non soltanto western, non soltanto le cose che magari siamo abituati di più ad ascoltare. Ovviamente anche questo pezzo lo conoscete tutti, è rimasto nell'immaginario di moltissimi italiani e soprattutto tantissimi romani. Federico, buongiorno. Pensi davvero che con questi che si definiscono sovranisti al governo possa cambiare qualcosa in termini di sovranità monetaria? No, non credo, perché loro puntano a far, cioè, se c'è una strategia più o meno nascosta, la strategia è quella di far implodere l'euro pretendendo che la banca centrale faccia sempre il suo lavoro, che è quello di comprare i titoli emessi dagli stati non collocati sul mercato, e quindi trasformare la Banca Centrale Europea in una banca di acquisto in ultima istanza dei titoli di debito di tutta Europa, e che nessuno vada nelle altre nazioni ad imporre vincoli come 3% e pareggi di bilancio vari. Almeno questo penso sia la politica espressa fin qui da Borghi e Bagnai, che sono i responsabili economici della Lega. Anche Fratelli d'Italia ha in essere, diciamo, questa visione. Nessuno parlerà mai di uscire dall'euro, ma si pretenderà, suppongo, appunto, che la banca centrale faccia il suo lavoro e tutte queste altre cose ovviamente non succederanno mai. Non appena ci sarà un governo inviso ai globalisti e inviso all'Unione Europea, la banca centrale smetterà o rivedrà il suo programma di acquisti, potete starne certi, e lì si apriranno le danze. Per questo io preferisco vedere un governo, cioè che questi vadano a governare e si prendano la loro responsabilità, no? Innanzitutto dobbiamo mandare il governo dei globalisti a casa, ma poi finalmente potremo misurare i sovranisti e il centrodestra appunto su questi temi, e vedremo come si comporterà. Quindi io ti ripeto, non credo che cambierà qualcosa in tema di sovranità monetaria. Noi però la nostra idea di sovranità monetaria continuiamo a spingerla e a cercare persone che la condividono anche e soprattutto all'interno di quegli schieramenti. Gianluca, buongiorno, grande raccordo anulare con RBN a palla, buongiorno a tutti i fratelli dal cuore nero, buongiorno a Cantè Gianluca, e intanto sotto continua ad andare Ennio Morricone nel giorno della sua morte. E questa era Metti una sera a cena, sempre di Ennio Morricone, anche qui film non western, colonna sonora composta negli anni 70, primi anni 70. Nemesi, buongiorno, andiamo verso la fine. I giornali ricevono contributi pubblici, e qui c'è una lista di giornali che hanno ricevuto contributi pubblici, e noi un po' siamo contenti, perché ripeto, l'editoria si salva anche con il contributo pubblico, cosa un po' più strana è magari se questi giornali che ricevono i contributi pubblici hanno già dietro magari le banche o i grandi gruppi, diciamo quelli che hanno dietro un'economia abbastanza potente e mi sembra strano che ricevano anche i contributi pubblici. Comunque il Dipartimento di Informazione per l'Editoria del Governo ha pubblicato per il mese scorso la lista dei giornali a cui è stato assegnato un contributo pubblico, o meglio, ci sembra strano pure che dei giornali che mantengono delle linee politiche assolutamente liberiste, che dicono che lo Stato non dovrebbe fare niente, non dovrebbe mai intervenire, non dovrebbe aiutare, poi si prendono pure i soldi pubblici. Comunque qui c'è la lista dei contributi. Il Dolomiten, che è un quotidiano di lingua tedesca, prende 2 milioni e 8 in cima alla classifica, poi Famiglia Cristiana 2 e 8 anch'esso, Libero 2 e 6, Avvenire 2 e mezzo, Italia Oggi 1 e 8, Il Manifesto 1 e 4, Quotidiano del Sud 1 e 3, e poi sotto poi troviamo anche Il Foglio, super ultra liberista, però si prende 834 mila euro. E poi vediamo anche sotto, vabbè, Quotidiano di Sicilia, Il Cittadino, Editoriale Oggi, e anche un quotidiano di lingua slava, Primorski Dnevnik, che non so cosa sia, quotidiano di minoranza slovena pubblicato a Trieste. Va bene, insomma, io non sono contrario ai contributi all'editoria, sono contrario quando se li imboscano magari quei quotidiani che sono ultraliberisti e contro l'intervento dello Stato in economia. Ma andiamo a chiudere. Saluto Alessandro, cioè no, Alessandro già mi ha salutato stamattina, Riccardo, è un po' tardi per leggere questi vostri due messaggi, oggi chiudiamo qui con la triste notizia della morte di Morricone, ci risentiamo domani mattina alla stessa ora e leggerò quello che ha scritto Alessandro e quello che ha scritto Riccardo. Un saluto a tutti quanti voi.